Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Oh, quanti bei messaggi, buon pomeriggio a tutti, questa è Palla in Tribuna, rieccoci qui, inizia una nuova settimana, a dire il vero inizia e finisce perché questa è l'unica puntata settimanale, abbiamo tanto da dire, anche perché c'è il mercato che chiude alle 20 e il Parma è attivo, si parla tanto del Parma, ci sono forse più uscite che entrate, ma capiremo cosa sta accadendo in queste ore, perché insomma la squadra crociata resta sulla bocca di tanti. C'è questo giovane statunitense Benjamin Kremaski che gioca con Leo Messi, gioca e, insomma, da due anni centrocampista tutto fare, può essere a mezzala, può giocare in mezzo e potrebbe essere il primo statunitense dell'era Kraus. Vediamo se il Parma ci arriva in fondo entro sera. Si è parlato di Insigne, ma in maniera come più sullo sfondo, e poi nelle uscite Hernani, Balog, Anas Ay, parliamo anche di Camara che va in Turchia, anche se non è più un giocatore del Parma. Quindi insomma c'è ancora tanto da dire, magari le situazioni si sviluppano nel corso della nostra puntata. A livello giga, cioè di club grossi, la Juve sta prendendo Openda, che è un attaccante di primissimo piano, insomma lo ricordiamo con il Lipsia, protagonista in Champions. L'Inter potrebbe vendere Pavard e prendere Akanji dal Manchester City, e Milan prende Odogu invece dal Wolfsburg, e trattando Joe Gomez del Liverpool. Questi sono i nomi più chiacchierati. Pessina verso la Roma, se Pessina va dal Monza alla Roma può facilitare forse il passaggio di Hernani verso il Monza, però c'è da vedere, ecco. Allora, dicevo, quanti bei messaggi, allora iniziamo a leggere, perché qui si parla ancora della partita, giustamente, della partita di sabato, la puntata è fatta apposta. Luigi Z, a questa la lezione di Torino non gli è servita molto, ha ripetuto la stessa formazione, tre contropiede in casa, se non era per Cutrone, buonanotte. Sì, è vero, si può parlare del discorso contropiede. Secondo me sui contropiedi subiti, sui palloni persi, pesa una prestazione estremamente negativa di Keita, che a Torino aveva giocato bene un'ora, ma poi nell'ultima mezz'ora ci ha messo lo zampino anche sul gol preso, sul 2-0. Quindi diciamo che non c'è una recidiva, ma c'è un indizio su una difficoltà del giocatore su determinate situazioni di gioco. Qui è lunghissimo, questo è già, credo che sia Gianmarco che si scusa per la lungaggine, io mi scuso che ti leggo in un secondo momento, leggo prima quelli brevi che ci danno subito degli spunti. C'è il bentornati di Ale, ciao Ale, sono abbonatissima e quest'anno mi è toccato tribuna laterale ovest settore H per capirci vicino alla curva nord, non si capisce niente di quello che dice lo speaker, si può risolvere, grazie infinite e sani saluti crociati. Sai Ale che me l'hanno scritto in tanti, anche sabato nel corso di diretta live, c'è un problema ormai direi quasi proverbiale con gli autoparlanti al Tardini, ce l'hanno segnalato in tanti. Alessandro da Fidenza, già stamattina molti social si sono riempiti di commenti di tifosi del Parma che gioiscono per la sconfitta di Chivu all'Inter. Personalmente lo trovo disgustoso, costoro dovrebbero ricordarsi che senza l'approdo di Chivu probabilmente ora staremmo a commentare Parma-Frosinone, sicuramente non commenteremo cessioni milionarie e annesse plusvalenze. Il realismo di Ale, era un altro Alessandro da Fidenza. Su determinate cose concordo davvero Ale su questo, ma lo sai, insomma, nel calcio ogni settimana si scrivono pareri nuovi anche in contrasto con quello che si è detto prima. Marco, ho letto molti commenti positivi sulla prestazione del Parma, per me di positivo c'è solo il risultato e i due nuovi arrivati, Oristani e Cutrone, che hanno fatto vedere come si gioca al calcio in mezzo alla mediocrità generale dei nostri. Inoltre mi piacerebbe sapere da Esteve se è contento di aver fatto ben 3 minuti di partita e che ne pensano i giocatori in panca che sanno di non giocare, visto che il mister non fa più di 3 cambi più uno al 91esimo. Altro tema è questo. Mi siete mancati tanto, questo è Matteo da Roma, direi che è stato un primo tempo molto sottotono, con poche idee, una manovra molto lenta, meglio la seconda frazione dove forse a tratti si è intravisto il calcio e il modulo che vuole utilizzare questa, anche se il concetto di modulo lascia il tempo che trova. È vero che il nostro mister è giovanissimo, ma lasciamolo lavorare per poi dare giudizio. L'impressione è che oltre ad Hernani, Anas e Charpentier ci saranno altre uscite, forse in attacco se dovesse arrivare Insigne, sempre forza Parma. Daniele da Medesano, questo, se me Daniele da Medesano ci segue dalla stagione 2014-2015 e gli dovremmo dare una medaglietta. Io non so, quella era la prima, la nostra prima stagione, che insomma non fu fortunata, insomma la stagione in cui il Parma cadde, fallì, però ve la raccontammo tutta e Daniele mi ricordo insomma questi suoi messaggi. Allora, sono convinto che il tempo sarà dalla parte di questa, scrive Daniele. Nel secondo tempo, con l'innesto di Oristani e Cutrone, il cambio di modulo al 3-5-2 al 3-4-2-1 ha dimostrato di saper leggere la partita, giocando per recuperare il risultato, lasciando in campo anche un encomiabile Pellegrino. Ora 15 giorni di sosta a campionato per importantissimi per completare la preparazione e dare un indirizzo preciso alla formazione base. Per favore non venga in mente a Cherubini e Kraus di prendere Insigne, ex giocatore scartato da squadra canadese perché carattere da prima donna. Ciao Fabio. Allora sì, Insigne via non ha fatto bene. Allora, prima di andare con il nostro primo ospite, con il nostro primo contributo, anzi facciamo così, ci leggiamo il messaggione che ci ha mandato Gianmarco, che insomma ha speso immagino parecchio tempo a scrivere. Allora gli diamo spazio, vi chiedo però di essere un po' più sintetici. Bravo Parma, bravi tutti, davvero buone sensazioni per il futuro. Quello che mi fa male sono le critiche gratuite, ingiuste e offensive di persone che vivono male il loro rapporto con il Parma e i suoi ex. Mi sono escluso dai social per questo e chi vuole l'oggetto del container mi hanno riferito di offese, godimenti e la sconfitta dell'Inter ieri. Forse non hanno capito che ognuno sceglie ciò che vuole e senza Chivu l'anno scorso probabilmente avremmo giocato contro il Frosinone. L'ha scritto anche un... non siete... un numero diverso e quindi non è la stessa persona. E ci ha pure regalato un surplus di valore ai giocatori facendoli rendere al massimo rimpinguando le casse sociali. Quindi un consiglio, un bel applauso a Cristian e grazie alla sua scelta oggi e domani godremo anche di questa. Chi non capisce che Chivo ha avuto un richiamo da casa sua, così come Crespo da semipensionato l'ha avuto con noi tornando a Parma e solo a Parma, consiglio sedute psicoanalitiche. Io applaudirò a Cristian come merita quando tornerà al Tardini, se sarò solo non credo, pazienza. Gianmarco, scusate la lungaggine, però il concetto mi sembra abbastanza chiaro. È tornato anche il Cagno. Cagno, sei tornato dalle ferie. Punto importante. Soliti tifosi mai contenti, ma siamo abituati. La squadra è un cantiere, pazienza e fiducia. Apro una parentesi, metto qua e là un parere personale. Per me le prenditure di campionato non contano niente. Ok? Perché lo hanno dimostrato l'anno scorso, no? Quando andava bene, poi dopo quella media punti di Parma non ha più saputo mantenerla, se non il fatto di fare il risultato contro le big. Però insomma aspettiamo di vedere la fase settembrina, dai, settembre-ottobre ci possono dire di più. Ci sentiamo questa, cosa ha visto lui a fine partita, cosa ha visto il mister De Palma, poi arrivo anche agli altri messaggi che sono in attesa.
È stata una partita sicuramente equilibrata, dove il primo tempo entrambe le squadre hanno avuto il possesso palla senza aver capacità di progredire per creare pericolo nella porta avversaria. Sicuramente dopo, nel secondo tempo, abbiamo avuto l'opportunità di progredire meglio e di essere più pericolosi nella metà campo avversaria, e in uno dei migliori momenti che avevamo nella partita abbiamo ricevuto il gol. E sicuramente quella è una delle migliori cose del giorno, secondo me, la mentalità che ha questa squadra nella difficoltà, perché c'è un gol dove sicuramente senti che sei in un buon momento della partita e reagisci, e soprattutto penso che l'energia del Tardini è stata veramente importante per quello, perché ieri dicevo in conferenza stampa che mi aspettavo un Tardini energico e ci hanno dato tanto per permetterci di almeno avere un punto.
La seconda, in che cosa si aspetta che la squadra cresca di più da qui alla ripresa del campionato, anche se qualche nazionale andrà via, e se si aspetta qualcosa ancora dal mercato entro lunedì?
Sicuramente abbiamo avuto una partita molto diversa di quella che abbiamo giocato a Torino. Sicuramente ci piace molto di più giocare una partita così, ma anche fa parte del nostro percorso avere l'adattabilità e avere la capacità di sentirci comodi in tutti i contesti. Di là, quello che mi aspetto delle prossime settimane è stabilità e iniziare a avere la possibilità di accelerare il processo di questa squadra e avere ancora più forte la nostra identità. E non possiamo dimenticare che in queste 7 settimane abbiamo avuto tanti cambiamenti, tante situazioni, e la squadra è competitiva, e quello sicuramente un segnale positivo. In questo caso sono abbastanza felice, molto felice direi, di quello che abbiamo a disposizione, e questo è il mio focus.
Chiesa.
Buonasera mister, complimenti per questo primo punto. Volevo un suo commento sulle parole di Juric di poco fa, che ha detto: il Parma è una squadra che ha già un'identità e gioca all'inglese. Pressing alto, blocco basso, lanci lunghi, rimesse laterali lunghi per sfruttare le seconde palle. Cosa ne pensa?
Penso che noi ci vediamo forzati, per come capisco io il calcio, a avere capacità di avere soluzioni in tutte le fasi. Perché? Perché sicuramente le tue priorità possono essere pressare alto, costruire dal basso e fare una progressione più lenta, ma a volte l'avversario ti porta a dover fare altre cose, quindi anche ci dobbiamo trovare comodi in quel contesto lì, perché tu puoi fare la partita che vuoi a volte e altre volte non puoi. Quindi una parte della nostra identità sicuramente sarà quella, sarà avere la capacità, o proveremo, avere la capacità di adattarci e sì, fare di più possibile la partita che vogliamo, ma quando non possiamo, anche avere soluzioni per trovarci comodi.
Palla in tribuna.
Eccoci allora, tanto stasera torna a Bar Sport, sono Luca Romenghi, Stefano Frigeri, Gianluca Baratti, allenatore Simone Brianti, il collega Simone Brianti, e poi in collegamento Alessandro Budel con Francesca Mercadanti e Alberto Dallatana. Ho tanti altri messaggi, allora se tornerà al Tarini Chivu, gennaio è lontano, scrive questo ascoltatore, ascoltatrice, supponendo appunto che non è detto che regga al comando dell'Inter. Ciao Marco, questo è Stefano. La cosa più positiva di questo inizio di stagione mi sembra la dimostrazione di realismo e buonsenso del mister questa, ripartire da una difesa a tre senza stravolgere quello che ha funzionato nello scorso finale di stagione è a mio parere il segnale migliore che potesse dare. Tutto il resto pian piano arriverà. Quanti messaggi che arrivano. Leggo quello di Rino, poi saluto il nostro primo ospite. Forse stiamo trovando la quadra. Quei due prestiti lì mi hanno fatto una bellissima impressione, scrive Rino. Chissà se hanno fatto una... Ma l'effetto c'è stato, quindi brutta non l'hanno fatta. Volevo sentire il parere di Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Partiamo da questi due prestiti, da questi due giocatori che, insomma, qualcosina ci hanno messo. Cutrone è stato per certi versi...
Cutrone l'ha messa anche dentro. No, beh, a me ha fatto una buona impressione, ma li conoscevo bene, insomma. Cutrone è stato anche al Milan, quindi Oristanio è un giocatore che conosco, sono giocatori che al Parma secondo me possono essere molto utili, molto molto utili.
Sì. E il Parma che impressione hai avuto? Insomma, il primo tempo non è piaciuto a molti, ecco.
Ma il Parma secondo me è ancora in fase di costruzione, come è normale che sia, perché insomma deve ancora finire il mercato, quindi ci sta che sia così. Mi è piaciuta la reazione, mi è piaciuto il modo in cui comunque ha approcciato la partita e si è messo di fronte all'Atalanta senza particolari timori, ma con una buona organizzazione. Chiaro, l'Atalanta non è l'Atalanta dell'era Gasperini, questo dobbiamo saperlo, però è comunque una squadra molto forte con degli elementi di livello superiore. Il Parma secondo me ha saputo controbattere e deve migliorare chiaramente nella fase di costruzione e di proposta offensiva, anche se con Oristanio qualche cosa in più si è visto.
Mi è sembrato proprio portare quella caratteristica che fino a quel momento mancava, il fatto di provare o riuscire a saltare l'uomo e mettere un pochino di fantasia dove c'era una squadra un po' macchinosa, ecco, a volte anche un po' elementare nelle giocate.
Sì, sì, sì. Oristanio, come dico io, pratica il gioco del calcio di una volta che a me piaceva, cioè punta l'uomo e cerca di dribblarlo. Gli altri giocatori invece, non tutti, però la maggior parte, fanno il loro compitino, fanno il passaggino laterale, il passaggino indietro, che io vieterei per regolamento, E invece questo qui è uno che ha coraggio, sfida il difensore e prova a saltarlo. Questo è una cosa molto positiva, perché il calcio di oggi sta ritornando, così pare, se Dio vuole, in quella direzione, insomma, perché la differenza poi la fanno sempre i giocatori che saltano l'uomo e creano la superiorità numerica. Cioè,
nei singoli, Andrea, ti chiedevo un'analisi, se possibile, al di là delle due topiche che potevano pesare tantissimo sull'andamento della gara, di Keita. Io ho visto qualche indizio anche contro la Juve, nonostante una prestazione che era oltre la sufficienza, ma nel secondo tempo l'ho vista. È un giocatore che in teoria l'anno prossimo potrebbe essere nella vetrina Parma, cioè di quelli che ti fanno l'offertona, ma è un giocatore, secondo me, che può e deve crescere ancora tantissimo da questo punto di vista.
Sì, deve crescere parecchio. Secondo me fa un pochino fatica a giocare da regista basso, non ha la qualità per giocare in quel ruolo lì. Il massimo che fa, quando riceve il pallone dal difensore, è il passaggio laterale o il passaggio a tre quarti. Non ha chiaramente l'iniziativa. Avendo un giocatore così in quella posizione, secondo me si perde un pochino di qualità nella costruzione dell'azione. Se tu lì ci metti Bernabé, chiaramente è una cosa diversa, oppure puoi mettere Keita di fianco a Bernabé. Keita, insomma, è un giocatore di fatica, è uno, non è sicuramente un giocatore di grandissima tecnica, quindi io credo che l'ideale sarebbe averne uno di notevole tecnica e uno di fatica come Keita.
Senti, Andrea, dando uno sguardo più generale a quello che ha espresso il campionato fino a questo momento, che abbiamo detto in più modi, insomma, queste due giornate sono attendibili fino a un certo punto, però io vedo che si è creato un gruppone, parliamo di un punto su due partite, quindi stiamo dicendo nulla. Però a un punto in due partite ci sono Genoa, Lecce, Cagliari, Pisa, Parma, Hellas, Torino, a zero c'è il Sassuolo. Ecco, rispetto all'anno scorso si è già creato un gruppetto che poi può essere smentito tra tre giornate delle possibili avversarie salvezza. È un po' più realistica la classifica rispetto magari a quanto è stato altre volte, che c'erano delle tante rivelazioni. Quest'anno c'è solo la Cremonese per ora.
Sì, potrebbe essere, può essere. Comunque, secondo me, quelle lì, poi ci aggiungo la Cremonese, chiaramente sono le squadre che poi alla fine si giocheranno la salvezza, secondo me, così come là davanti. Credo che il Napoli abbia dato una notevole dimostrazione di solidità, pur avendo avuto un po' di fortuna contro il Cagliari, perché ha fatto gol nel recupero. Però, insomma, diciamo che finora si è visto quello, almeno quello che io perlomeno mi immaginavo, ecco, le difficoltà dell'Inter. Tutti si erano esaltati dopo il 5-0 al Torino e, insomma, ieri si è visto che è una squadra in piena costruzione, una squadra ancora scollegata. Ecco.
C'è qualcuno, è un discorso sul quale si è dibattuto qui nei messaggi, che è intervenuto per difendere Chivu dicendo non merita gli insulti anche social arrivati dai tifosi del Parma felici per la sconfitta dell'Inter. Qualcun altro che dice: prima che Chivu torni a Parma aspettiamo gennaio, c'è il caso che non sia più l'allenatore dell'Inter in quel momento, lasciandolo sottintendere. Ecco, come la vedi la situazione?
Ma gli insulti, secondo me, sono sempre sbagliati. I social io neanche li ho, quindi sono assolutamente in vantaggio rispetto alla maggior parte degli abitanti del mondo. E dopodiché dico che prima di giudicare Chivu bisogna aspettare un attimo. Io personalmente credo che lui abbia fatto bene nelle 13 giornate che è stato qui, ma credo anche che il suo salto all'Inter sia un salto non indifferente, quindi le difficoltà le incontrerà e dovrà cercare di superarle. Non mi sembra che l'Inter abbia una rosa all'altezza di quella del Napoli, tanto per intenderci. Cioè, dietro sono molto più deboli, secondo me sono più deboli anche a centrocampo, e quindi
fai fatica, non c'è una bella costruzione della manovra nell'Inter. E poi dopo bisognerà vedere fra un mesetto, quando ci sarà anche il doppio impegno con la Coppa dei Campioni, e lì dopo insomma, bisogna anche usare le seconde linee, bisogna saper gestire in un certo modo le energie, lì vedremo che cosa Chivu saprà fare, ecco. Ma io quando lui è stato a Parma, dove ripeto ha fatto bene perché ha salvato la squadra, non ho mai pensato che fosse il nuovo Guardiola, diciamo così.
Andrea, se
anche
tu avessi...
No, il nuovo Ancelotti, perché Guardiola il nuovo Ancelotti.
Se tu avessi la bacchetta magica in queste ultime ore di mercato e dovessi inserire qualcuno o qualcosa, parlando di ruoli, ecco così, in questo Parma, secondo te c'è qualche tassello che manca?
Ma io credo un centrocampista, anche se vorrei aspettare, vedere bene questo Sorensen, secondo me ha la gamba per poter fare la mezzala di inserimento, però probabilmente il centrocampista sì.
È un laterale destro, no? Di ruolo?
Ma guarda, un vecchio mio allenatore mi ha sempre detto che i terzini è difficile che cambino il volto delle squadre, quindi va bene tutto, però secondo me va bene quello che abbiamo, perché abbiamo, c'è questo Lovi che sta crescendo, ha una bella gamba, ci può giocare Del Prato, abbiamo un ragazzino svizzero che ci può giocare, c'è ancora Bejic in rosa, non vedo degli Alma Santos in circolazione.
Okay, tu dici, io prendo quello veramente che mi fa fare il salto di qualità.
No, aspetterei, ecco. Francamente prima cerco un centrocampista, prima di cercare un laterale.
Ecco. Ok. E Insigne come lo vedresti?
Non bene.
Non bene.
Non bene, perché sono tre anni che non gioca. Dai. Quindi poi dopo decideranno, faranno. Non mi sembra neanche che sia quell'uomo leader.
Sì. È andato via da Napoli.
Ha vinto due scudetti, fate voi i conti, insomma.
Sì. Anche però, con l'Italia, insomma, ci sono stati dei momenti con... Ah, l'Italia, sì. Viene in mente l'Italia, senti come la vedi l'Italia.
La vedo in azzurro. No, nel senso, il mio amico Rino ha una bella gattina da pelare, però lui è convinto di farcela, ha chiamato molti giovani. Io credo che lui debba soprattutto trasmettere entusiasmo alla squadra, dopodiché, avendo pochi giorni per poterli allenare, è chiaro che dovrà basarsi soprattutto sulle risorse morali dei giocatori. Credo che sia questo la differenza che lui può fare.
Sì. Andrea, grazie per essere stato con noi come sempre. Italia che gioca venerdì contro l'Estonia in casa,
esatto.
20:45.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao. Allora, c'è il bentornato di Luca 61, chiede una raccolta fondi per migliorare l'audio delle conversazioni. Ma non credo con le nostre telefoni, forse sarà delle conferenze. Allora, ti devo dire la verità, sabato nel segnale che ci arrivava dallo streaming della Lega Calcio, cioè dove ci viene fornito il segnale, il livello era quello. Poi dopo, insomma, è migliorato per l'ultima conferenza, credo per quella di Cutrone, ecco. Però guarda, è una situazione indipendente dai nostri mezzi tecnici, quindi quando c'è qualcosa che non va, ve lo diciamo, stavolta ci autoassolviamo perché il segnale era questo. Chi mi conosce sa che sono felice qui. Ok, non godere, ma un po' di fastidio l'ha dato Chivu, scrive Romano, per la conferenza di fine anno dell'anno scorso. Ok. Ma cosa si pretendeva da due partite contro due squadre che giocano la Champions? Di non prendere neanche un contropiede? Queste prime partite mi hanno tranquillizzato. Questa ha il timone in mano e ha già dato una quadratura a una squadra che, ricordiamoci, deve solo salvarsi. E questo è un altro messaggio. Roberto, consiglio a Cherubini se si può arrivare ad Insigne. Allora, se sì, più che arrivare ad Insigne, da prendere un giocatore di un livello superiore che noi non abbiamo sicuramente, lungo il campionato potrebbe fare differenza. Quindi è un sì ad Insigne. Il correttore non ti ha dato una mano. Ecco, nel calcio di oggi non conta il bel gioco, scrive Mick, né il numero di occasioni, basta non prenderle e concretizzare le poche occasioni che capitano. Il Cremonese in due partite ha fatto 5 tiri in porta, 4 gol escluso rigore e 6 punti. Questo non vuol dire che sono meglio del Parma, sono d'accordissimo, l'abbiamo detto anche con Andrea Schianchi, il Cremonese può tranquillamente rientrare in lotta a salvezza. Primo tempo troppo orizzontali, d'altronde solo Pellegrino. Secondo tempo con due attaccanti in più ci ha fatto giocare meglio, scrive Luca. Rino, mi farebbe una buona impressione anche Pessina, è un cambio con Hernani, scrive Rino, è difficile. Io non so l'ingaggio di Pessina, ma secondo me non è basso. Anche a me piacerebbe Pessina, per il Parma secondo me in mezzo al campo ci starebbe bene. Strefezza, punto interrogativo Rino, vediamo. Tra poco faremo il punto del mercato con Marco Bernardini, dopo aver sentito Cutrone, dopo la pubblicità. Davidone, ti leggo dopo aver sentito Cutrone. Ah no, aspettiamo, pubblicità.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La musica di ieri, oggi e domani.
Radio Parma, sempre con te.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna. Ciao Davidone, grazie per i tuoi messaggi. Sabato ho visto un buon Parma che fa sperare bene per il proseguimento della stagione. Speriamo bene, sicuramente le prossime due partite in trasferta sapranno dire molto di più sulla stagione. Per quanto riguarda Insigne, sono d'accordo con Schianchi, lo vedrai così così. Vediamo alla chiusura del mercato stasera. Ma questo Cremaschi con me non lo ricordo molto nelle partite che ho visto dell'Inter Miami. Insomma, è molto giovane, però sono già 2 anni che gioca coi grandi. E, sai, io quando uno arriva da un campionato così non so che valore dare, perché mi sembra un campionato veramente che va a ritmo tecnico, tattico e fisico molto diverso dalla Serie A. Quindi, che dire, magari è un giocatore già prontissimo, però sì, è un'incognita. Ci scrivono... La Cremonese 25-26 is the new Empoli 24-25, scrive Manuel. Ciao Manuel, però guarda che la Cremonese secondo me non ha una rosa, vabbè, lasciamo stare Vardi che è naturalmente una suggestione notevole. Sì, però secondo me ha delle qualità in più, forse anche uno staff tecnico diverso, perché con Nicola... Nicola è uno che intanto la salvezza negli ultimi anni l'ha fatta, al contrario del collega che lo precedeva a Empoli, e ha un vice parmigiano, perché è il nostro Simone Barone, campione del mondo, che con Nicola ha già fatto delle salvezze non da poco, vedi Empoli l'anno prima. Quindi secondo me sarà un avversario tosto per la salvezza. E poi se arrivasse verso al mercato di gennaio, avesse bisogno di innesti e potesse giocarsi la salvezza come non sembrava la volta prima, ha una proprietà non solida, solidissima, che non fa follie, ma è molto solida. Quindi, parlando del gruppo, insomma, di acciaierie, forse più importante, se, o quasi, del nord Italia. Arriva Insigne sì o no? Ci chiedono. Non lo so, io non lo so, non ne sono così sicuro. Pessina è andato alla Roma, Andrea 68, niente, allora lo lasciamo andare. E allora vuol dire che forse Hernani va, Hernani va al Monza, vediamo. Scusate, ma per la Cremonese dopo Vardi e Vasquez vanno poi a cena all'Iraia? Però guarda che Vasquez ha giocato una gran partita l'altro giorno contro Sassuolo, e su Vardi non lo so, perché nelle ultime stagioni non è che abbia brillato. Sono due giocatori che dal punto di vista personale per la loro carriera mi sono, Vasquez per le qualità, Vardi per la storia personale, mi sono molto simpatici. Poi sì, è vero, sono vecchiarelli, ecco. Uno un po' più giovane che ha già fatto gol che promette bene invece. Cutrone, sentiamolo.
Ciao Patrick, Massimiliano Rigoloni, Sky Sport. Buonasera. Raccontaci innanzitutto l'emozione, insomma, esordio con gol in una serata del genere, meglio di così non te la potevi immaginare, no?
Sì, buonasera. Sì, diciamo che è stata una grande emozione, tra l'altro ho perso anche la voce un po'. Però sì, era comunque il mio obiettivo, entrare, cercare di aiutare la squadra, far gol, perché comunque ne avevamo bisogno, stavamo facendo una buona partita e comunque è un buon punto.
Un po' nelle tue corde, insomma, questa scossa di adrenalina che trasmetti quando entri, eccetera. Ti volevo chiedere, facendo un passo indietro, che cosa ti ha convinto a venire qua, visto che, se non sbaglio, erano diverse le squadre che ti avevano cercato, e se ti è spiaciuto lasciare il Como in questo momento, visto e considerato le ambizioni che si sono create in questi ultimi mesi.
Sì, sono molto contento di essere venuto qua a Parma. Comunque è una squadra con grande storia, una grande piazza dove poter far bene. Sicuramente mi è spiaciuto comunque lasciar Como, perché Como ho vissuto 3 anni intensi, 3 anni bellissimi, dove ho vissuto tante emozioni, e comunque è la città dove sono nato e cresciuto. Ringrazierò sempre il Como perché comunque grazie a loro sono tornato ai livelli dove volevo tornare, quindi va solo detto grazie Como. E ripeto, io sono veramente contento di essere qui. Ho scelto Parma perché, ripeto, è una grande piazza dove poter far bene, un grande tifo e una grande squadra con giocatori di qualità.
Ciao Patrick, complimenti. Oggi, per chi ancora non ti conoscesse bene, noi ti conosciamo bene, ma qualche tifoso magari no, ha capito chi è veramente Patrick Cutrone, no? Uno che va in campo, dà la carica, suda per la maglia, anche la tua rincorsa sul rinvio del portiere continua, è proprio una scarica, come diceva bene il collega prima, di adrenalina. Dopo il gol, le sensazioni, perché hai esultato, ma sembrava quasi che non sapessi dove andare, cioè è un misto di emozioni probabilmente.
Sì, no, in realtà sinceramente proprio non ci ho capito nulla, poi ho preso un po' di schiaffi dai compagni lì in mezzo, quindi sì, sinceramente non sapevo dove esultare. Avevo in mente già un'esultanza, perché io e mia moglie aspettiamo un altro bambino e quindi volevo fare il pancione, però non ci ho proprio pensato, perché dopo essere entrato dopo 3 minuti far gol subito, sinceramente non ci ho pensato, solo pensato a esultare come un matto e sono veramente contento.
Palla in tribuna.
Questo era Patrick Cutrone. Allora devo correggermi, perché no, nelle ultime 2 stagioni poi così male non ha fatto Vardy, perché l'anno scorso ha fatto 9 gol in Premier, comunque non è un campionato secondario, e l'anno prima 18 reti in Championship, è sempre andato in doppia cifra negli ultimi 10 anni, è sempre in doppia cifra sto giocatore, quindi non vorrei che avessi, insomma, a meno che non arrivi in condizioni fisiche impresentabili, credo che sia un giocatore che qualcosina può dire in questo campionato di vecchietti. Chissà se lo pensa così anche Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Beh, io da amante del Fanta Premier ammetto che Jamie Vardy l'avevo presa qualche anno fa, quindi è un giocatore che incuriosisce. C'è il dato anagrafico che è inconfutabile, lui è gennaio 87, quindi compirà 39 anni tra pochissimi mesi. Per la Cremonese è un acquisto importante sia dal punto di vista realizzativo, che io credo anche proprio dal punto di vista del carisma, di quello che può tradare a uno spogliatoio con molti giocatori, insomma ci sono altri esperti come Vasquez davanti. Probabilmente la Cremonese a livello numerico non era neanche messa così male, perché insomma tra De Luca, Sanabria, Bonazzoli, tutti i giocatori comunque che sì, la Serie A non avevano dei grossi numeri in Serie A, però insomma che possono farla questa categoria, è chiaro che Jamie Vardy è un colpo che a livello di suggestione, ma anche proprio a livello concreto, realizzativo, può portare sicuramente qualcosa ai grigiorossi.
Diciamo che quest'anno è salita un po' più per restarci dell'altra volta.
Sì, ha fatto operazioni interessanti, parla anche di questo Sarmiento che sta arrivando. Insomma, la Cremonese quest'anno, secondo me, lì in fondo è una di quelle che si è mosse meglio, considerando che comunque si sa, quando si sale dalla B alla A, qualcosina a livello proprio anche fisiologico ed organico va cambiato, e credo si sia mossa molto bene rispetto al passato, dove magari aveva dato fiducia al gruppo storico, però poi senza raccogliere risultati poi in campo, perché poi è quasi sempre retrocessa praticamente sempre subito.
Sì. Poi a livello di scaramanzia si sono affidati a un duo, Nicola Barone, che Salernitana, Empoli e Cagliari gli è andata bene, vediamo se salvano. Vabbè, chiudo il capitolo cremonese. Invece no, parlavamo di Vecchierelli, a parte che Insigne ha 4 anni in meno di Vardi. Insigne e Nocci scrivono: a meno che non venga a fare la panca e giochi al bisogno senza fare casino. Luca non utilizza molti mezzi termini. Com'è lo stato dell'arte, visto che ci dai una mano un po' a fare il punto sul mercato?
Allora, come è noto, Insigne al momento è svincolato dopo l'esperienza al Toronto, è stato proposto al Parma. In questo momento non mi risulta sia una pista così calda, però è ovvio che, considerando anche lo status di svincolato, questa è una trattativa che può accendersi ed entrare nel vivo anche nei prossimi giorni, quando poi il mercato, diciamo così, ufficiale sarà concluso. È una suggestione. Il Parma in passato ci ha riservato dei colpi di scena fin dalle precedenti gestioni, penso agli ultimi 10 anni, a due nomi come Cassano e Gervinho, no? Che insomma a Parma in tempi e momenti diversi riuscirono per certi versi a rilanciarsi. E
lo stesso anche ritorno di Crespo,
il ritorno di Crespo, Buffon, insomma, diciamo che anche al presidente Kraus questi nomi, diciamo, di carattere, di respiro internazionale o più nazionale sono sempre piaciuti. Ecco, fu lui a convincere Buffon a scendere in Serie B, quindi penso che Kraus vedrebbe questa operazione di buon occhio. Bisogna poi capire sia il discorso economico, ma principalmente immagino anche poi tutto quello che ne consegue, quindi insomma anche tecnico, capire insomma anche lo spogliatoio come possa accogliere un giocatore come Lorenzo Insigne. Di sicuro in questo momento è più, mi viene da dire, Insigne si metterebbe volentieri in gioco in Serie A, quindi non è neanche il discorso di convincere il giocatore, che secondo me sarebbe ben lieto di chiudere la sua carriera in Serie A. E bisogna poi capire se tutto andrà incastrato al suo posto. Sappiamo che c'era sotto anche la Lazio, ma insomma per note vicende, quindi con il mercato bloccato è un'operazione che potrebbe essere procrastinata a gennaio. Bisogna vedere se poi il ragazzo sarà disposto a attendere a gennaio, se saprà cogliere qualche occasione. Però ribadisco, niente fretta, nel senso che questa è un'operazione che il Parma può tranquillamente condurre in porto nei prossimi giorni, se non nelle prossime settimane. Diciamo che è una pista, è il momento presente, non è così imminente la chiusura, ecco.
Tanto che ti faccio prendere fiato, ti chiedo invece sul fronte delle uscite e poi Cremaschi. Stavo leggendo, tra le altre cose, che il Liverpool, allora, ha appena preso Isaac per 170 milioni, sta trattando Guay, difensore della nazionale,
dal Crystal Palace
per 45, cioè, il Liverpool in 24 ore spende 205 milioni, così.
E quindi che ha speso prima, perché ha già preso Wirtz, ha preso Ekitic, ha preso Leoni, una squadra che quest'anno ha battuto ogni record in una singola sessione di mercato, davvero un mercato faraonico per la squadra che era già tra l'altro campione di Premier in carica, quindi è evidente, diciamo, l'ambizione di voler dare l'assalto alla Champions, ecco.
Il Genoa è molto vicino al ritorno di Cornet dal West Ham, che l'anno scorso ha fatto bene nel finale, mentre Colomwani va al Tottenham. E come sei preparato, mamma mia. Riflessione, parentesi, Liverpool Leoni. Quanti minuti ha giocato Leoni? Siamo a zero.
No, per adesso è andato in panchina in tribuna il Newcastle nella precedente partita. Ieri invece non figurava nei 18. Ricordiamo che in Premier c'è la panchina con 7 giocatori. Ieri era in tribuna, però insomma ha già assaggiato la panchina in una partita importante con Newcastle. È chiaro che
e va in nazionale con l'Italia, no?
Con l'Italia,
questo
anche
ti
qua
dice il campionato italiano.
Un po' il dubbio, no, di questa cessione di Leoni, nel senso che era un'offerta in questo momento irrinunciabile alla luce anche della plusvalenza che è stata fatta nel giro di un anno. È chiaro che automaticamente la convocazione nazionale avrebbe fatto lievitare il prezzo. Poi è chiaro che c'era un campionato davanti, quindi bisognava mettere insomma tanti variabili, no, dentro il suo rendimento, il rendimento del Parma, eventuali infortuni, però insomma è stato giusto accettare l'offerta del Liverpool, diciamo che con la convocazione nazionale, chissà, magari tra un annetto, se avesse confermato le prestazioni della seconda parte di stagione sotto la gestione Chivu, forse
ha un buon procuratore,
una ancora più ricca.
Ha un buon procuratore, va, Leoni, che senza giocare non gioca da 5 mesi una partita ufficiale e nazionale, però vabbè, l'Italia, no?
Senti, le uscite, un corso di Gattuso che ha voluto inserire altri giovani, perché insomma anche lo stesso Pio Esposito a livello di Serie A non ha praticamente esperienza, ecco, però insomma è anche stato corretto che Gattuso fin dal primo giro di convocazione abbia voluto dare fiducia e spazio a giovani che rappresenteranno sicuramente il futuro della nazionale italiana.
Senti, invece le uscite, Errani ci va al Monza?
Allora, su Errani al Monza è veramente un'operazione che si potrebbe fare al photo finish, perché il Monza sta trattando la cessione di Matteo Pessina alla Roma, e qualora appunto si sbloccasse questa uscita, Pessina che andrebbe alla Roma dove ritroverebbe Gasperini, che l'ho già avuto all'Atalanta, e allora a quel punto Errani potrebbe andare al Monza a titolo definitivo. Diciamo che l'operazione Cremaschi in parte anche subordinata all'uscita di Errani, cioè l'operazione Cremaschi si farà, ma immagino che sia stata, diciamo, impostata immaginando un futuro di Errani lontano da Parma, ecco.
Qui ci segnalano che Mane è stato sostituito per la seconda volta a 45esimo. Non so come è andata a finire la partita del PSV, perché l'altra volta è sceso e quello che è salito al suo posto pareggiavano, ha fatto 2 gol e hanno vinto 4-1, credo, così.
Questa volta hanno perso 2-0, quindi
è andata meno bene. Così. E allora abbiamo detto Camara va in Turchia, Balogher è in uscita, ma non se ne parla tanto, non è stato convocato tra l'altro dalla nazionale.
Sì, è un segnale, diciamo che Balogh non ha mai trovato molta fiducia a livello di nazionale come minutaggio, nel senso che spesso Marco Rossi lo convocava, poi la difesa 3 era abbastanza impostata e lui ha trovato poco spazio. Sì, diciamo che non sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera, era uscita la voce di un interessamento del Basilea che poi è nato su Daniliuc, e quindi in questo momento Balogh resta a Parma, e quindi mi immagino che questa è la difesa, diciamo, definitiva, ecco, quindi non ci dovrebbero essere altri movimenti in difesa. Onestamente mi aspetterei un movimento sull'esterno destro, che difficilmente ci sarà. Il Parma ha deciso di dare fiducia comunque all'ultimo acquisto svizzero dal Lucerna, insieme a una batteria che potrebbe comprendere Rosa, Lovic, Del Prato e Begic, però insomma, forse qualcosa lì sarebbe stato interessante. Mi viene da dire, con Errani al Monza, un'offertina magari per Birindelli, così è chiaramente un'idea che mi ero fatto in questi ultimi giorni. Chiaro, parliamo di giocatori pronti all'uso, come lo sono Oristagni e Cutrone, e che possono essere utili fin da subito. Detto che Lovi comunque con l'Atalanta ha fatto, diciamo che qualcosina di meglio ha fatto vedere, sì. Però è chiaro che insomma è un giocatore che deve ancora ambientarsi, adattarsi a questi livelli, a questi ritmi, e soprattutto al ruolo di esterno destro.
Quindi Sancho va all'Aston Villa, Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, ci sono, e poi forse Nicolas Jackson va al Bayern Monaco. Parliamo di altri pianeti proprio per quanto riguarda
questi davvero sono di un altro mondo. Anche Lookman tutta estate che hanno cercato di piazzarlo, ma poi alla fine l'Inter ha fatto l'offerta, Atalanta ha rifiutato, adesso anche lì vedremo un po' come andrà a finire la vicenda, perché insomma non so se l'Atalanta possa permettersi di tenere 4 mesi un giocatore fuori rosa, ecco.
Marco, grazie per tutti questi aggiornamenti e buon lavoro, perché è ancora lunga per te oggi.
Grazie a te, buon lavoro.
Ciao. Andiamo subito in pubblicità, torniamo tra pochissimo con Luca Ampollini.
Palla in Tribuna.
Dal 12 al 14 settembre a Monticelli Terme, frazione di Montechiarugolo, uno dei borghi più belli d'Italia, torna Monte Food Festival. Appuntamento con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Talk show, premiazione del miglior parmigiano reggiano, degustazioni, punti ristoro, mercatino produttori, attività per bambini, tanta musica, sport e divertimento. Sabato 13, la rappresentante di lista in concerto. Tutto ad ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dal 12 al 14 settembre.
Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
C'è anche un messaggio, e ancora buon pomeriggio Palla in tribuna, pro Insigne, perché no, ma questo prevederebbe un cambio di modulo con un tridente davanti, soprattutto quando ritornerà Ondrejka, almeno vedremo punizioni e corner fatti con pericolosità. Questo è Daniele, quindi, che va in controtendenza. Velocissimo Gianluca, molto buono l'impatto di Ristagni e Cutrone, buona prestazione generale. Vista la situazione al momento di questo difficile inizio di stagione, non si sarebbe meritato proprio di perdere uno tra Troilo e Ndiaye. Dopo l'ambientamento devono comunque trovare spazio, perché Valenti non dà tanta affidabilità. Negativo l'arbitraggio sui cartellini, soprattutto mancati a Scalvini e il secondo a Ien. Ciao da Gianluca, concordo più per il secondo di Ien. E poi c'è questo fermo immagine di Suzuki impallato da un avversario. Devo dire che nel primo tempo sono stati risparmiati due gialli, uno clamoroso a Keita quando ha conquistato palla De Ron, che ha servito Scamacca, che aveva fatto fallo su De Ron, appunto. Però insomma, quello di Ien forse il più pesante, anche se a pochi minuti dal termine, chissà cosa sarebbe successo. Luca Ampollini, ciao Luca.
Eccoci, ciao Marco, buon pomeriggio.
Qua ci, insomma, parliamo, abbiamo fatto un po' il punto, c'è ancora qualche ora di mercato. Insigne sì, Insigne no, non ti chiedo se potrebbe arrivare, ti chiedo un parere proprio, se tu in questo gruppo inseriresti un giocatore di questo tipo.
No, io no, perché Insigne prima di tutto, se fai 3-5-2, lui è il classico esterno sinistro offensivo, certo può fare anche la seconda punta, insomma puoi, sì, puoi adattarlo, ma lui nasce come esterno offensivo, ha 34 anni, ha giocato gli ultimi anni in un campionato non proprio super esaltante.
Senza fare bene.
Senza fare bene. Non so, non mi sembra il giocatore che possa dare, come dire, quel quid in più che situazioni analoghe queste in passato hanno dato. Cioè, ho visto dei paragoni con Cassano. Cassano, stiamo parlando di un giocatore con un talento assolutamente diverso, secondo me, qualità completamente diversa. È un ottimo giocatore, è stato un ottimo giocatore Insigne, questo nessuno lo discute, ma quanto tempo ci vuole perché torni realmente in forma dopo che è inattivo da un sacco di tempo? E poi è veramente, sarebbe veramente utile per la struttura e per il sistema di gioco che vuole dare questa? Io sono perplesso.
Allora, ho due domande da te, una arriva da Luigi. Te la leggo subito. Io sono dell'idea che con questi giocatori il modulo perfetto per questa squadra è il 3-4-3. Cosa ne pensate, Luigi da Parma?
Ma io credo che questa è tre uomini a centrocampo, è un qualcosa da cui difficilmente si sottrarrà, perché lui abbiamo visto che è un allenatore che desidera dare molto equilibrio, soprattutto una solidità senza, non in fase di possesso, molto forte, che tu inevitabilmente un po' perderesti se vai a tirar via un uomo a centrocampo. Io credo che lui voglia impostare la squadra con le due punte, altrimenti quest'estate sarebbero stati acquistati più esterni, e invece è stato lui a Mann, è arrivato Frigan, Oristagno più seconda punta. Cioè, io credo che lui voglia giocare così, al limite con un Oristagno in versione Ondrejka con Kivu, cioè il 3-5-2 con Oristagno in questa posizione ibrida di interno di centrocampo a galleggiare tra centrocampo e attacco, ma sostanzialmente che parte da una posizione leggermente più arretrata. Io non credo che lui si discosterà molto da quello che abbiamo visto fino a questo momento.
Quindi tutti e tre insieme, solo a seconda del risultato, dell'andamento della gara, andando a stringere secondo te?
No, io credo che la soluzione con Oristagno, Cutrone e Pellegrino sia possibile, sì, un po' possibile, come l'anno scorso abbiamo visto nello scorso campionato con Ondrejka, Pellegrino e Bonini. In un contesto del genere però vediamo, insomma, non è il classico 3-4-3 con i due esterni. C'è comunque, secondo me, un giocatore che deve fare un po' un ruolo un po' ibrido tra centrocampo e attacco. Non un 3-4-3 classico, un 3-4-2-1 classico con i due centrali in mediana da soli. A questo non credo troppo. Poi mi posso sbagliare, evidentemente.
La cosa che ti è piaciuta di più, la cosa che ti è piaciuta di meno sabato?
La cosa che mi è piaciuta di più è la reazione dopo il gol. Io credo che la reazione che era mancata totalmente a Torino, sia dopo il gol segnato che dopo l'espulsione di Cambiaso, quindi questo credo che sia l'aspetto più incoraggiante. La cosa che mi è piaciuta di meno è Keita, che dopo un lungo periodo in cui ha fornito prestazioni sempre a salire, sempre di ottima qualità, sabato ha fatto veramente male, con due svarioni tra l'altro clamorosi sui quali si potevano subire due gol, quindi sì, lui sicuramente è stata la nota, a mio avviso, più negativa della partita di sabato.
Ci scrivono: speriamo che Sørensen trovi la quadra, sembrava disperso nei Pirenei, non so perché bonus ci scrivi Pirenei, ma a noi va benissimo. E Luca, tu trovi una bacchetta magica, da qui hai da adesso 5 ore per materializzare 1, 2, 3, 100 acquisti, cosa fai? Cosa prendi?
Allora, io personalmente prenderei un esterno destro, basta, ma il fatto che la società non decida di acquistarlo mi fa pensare che Bricchi sia un giocatore già decisamente pronto, perché altrimenti l'avrebbero già preso. Questa è la mia deduzione. Vediamo, insomma, però credo che la situazione faccia pensare a questo. Per il resto, secondo me, tu sei abbastanza completo, insomma, non... Hai ricambi un po' da tutte le parti, credo che tu abbia più soluzioni dell'anno scorso. La vera domanda è: questo Parma è più forte di quello dell'anno scorso? Non lo so, lo vedremo, però è questo, diciamo, il nocciolo della questione, capire quanto questa squadra sia effettivamente più competitiva. Questa è una squadra che ha, secondo me, molte soluzioni, ha Bernabé cercati in più che l'anno scorso uno non l'ha mai avuto, l'altro per gran parte della stagione non c'è stato. Quindi vediamo, insomma, ci sono tante incognite e tante certezze. Sicuramente i due acquisti di Oristanio e Cutrone sono stati molto azzeccati. Servivano. Perché oltre a dare un plus tecnico non indifferente, sono due giocatori che sono italiani, conoscono il nostro campionato e quindi sono di grande aiuto anche per i nuovi che devono arrivare, devono ambientarsi.
E poi posso dire che può dare una mano di realismo la classifica come adesso e non come si era fermata anche con le prestazioni dopo la prima pausa l'anno scorso, che aveva un po' messo delle fette di prosciutto davanti agli occhi a tanti?
Sì, anche a me, perché io purtroppo a volte l'anno scorso mi sono illuso, anche perché avevo sottovalutato così la poca cura di Pecchia nella fase difensiva, che poi
quest'anno
si è manifestata.
Possiamo dire che la cura c'è quest'anno della fase difensiva?
Sì, quest'anno la fase difensiva è curata bene. No, l'anno scorso c'è stata appunto questa cosa che all'inizio tutti abbiamo sottovalutato il fatto che Pecchia non curasse troppo la fase difensiva, e questo poi si è rivelato il vero boomerang che ha portato il Parma alle soglie della Serie B prima dell'arrivo di Chivu. No, sì, è vero quello che dici, adesso non ci si illude, ma non ci si illude anche perché di fatto è una squadra, consentimi l'aggettivo, più umile rispetto all'anno scorso, anche come si pone in campo, no? Quindi non ti puoi aspettare che arrivi a chissà quale obiettivo. L'anno scorso tu cercavi di essere autorevole e autoritario su qualsiasi campo, a prescindere da chi avevi davanti, e questo l'hai pagato caro, ti sei scottato. Quest'anno questo non avviene.
Ho perso Luca.
Sono qua, Marco.
Ecco.
No, dicevo, questo in questa stagione non avviene, quindi insomma sicuramente hai detto bene, il fatto che la classifica abbia questo volto già ti fa capire bene o male che grandi voli pindarici è giusto non farli.
Luca, grazie, siamo in conclusione. Grazie Luca Ampollini.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
Hai ragione, Bonas Sørensen era il ciclista, quindi tu dici si è perso sui Pirenei, Rolf Sørensen, è vero. Grazie Bonas. Luca, ti saluto Luca Ampollini, naturalmente un abbraccione al nostro amico Luca dell'Ex Polleria. Siamo in chiusura, vi ricordo che io lascio qui il testimone per l'Alberto Dalla Tana, che stasera con Luca Romenghi, Stefano Frigeri, Gianluca Baratta, Mister Baratta, il giornalista Simone Brianti e in collegamento con Alessandro Budel e naturalmente con Francesca Mercadanti vi proporrà una nuova puntata di Basport che è imperdibile, perché per capirci, per tirare un po' le somme del mercato, anche se lo ricordo, e l'eventuale, sempre che si faccia, fare Insigne, si può fare anche domani, dopodomani, perché è svincolato, insomma, tireranno le somme del mercato del Parma, oltre a commentare la partita con l'Atalanta. Grazie a Simonetta Collini in regia, che mi ha guidato. Palla in Tribuna torna lunedì prossimo. Ciao a tutti.